www.didjo.it e la storia continua.
Bene, grazie di essere intervenuti. Nell'ambito del Festival Fotografico Europeo abbiamo inserito questo incontro con un noto critico d'arte che si occupa da qualche tempo anche in collaborazione con Vittorio Lugardi. In qualche modo questo dialogo aperto, anzi vorremmo che poi il pubblico magari facesse delle domande per capire un po' tutte le dinamiche che legano la fotografia al concetto di arte. Cosa significa? L'arte che esprime unicamente emozioni o l'arte che comunque entra nei musei, nelle collezioni, entra nelle case? Qual è la finalità di fare una fotografia d'arte? Perché si definisce una fotografia d'arte? Cosa caratterizza una fotografia d'arte? E come si muove il collezionismo, soprattutto in termini qualitativi di tiratura, su tutte cose che cercheremo di far capire un po' con l'esperienza sicuramente più critica di Grasso e con possibilmente con delle interazioni sulle esperienze che come altri sono maturate negli ultimi anni, soprattutto nelle fiere d'arte, essendo presenti in contesti differenti e cercando di promuovere la fotografia e venderla, perché poi gli artisti vivono anche vendendo il proprio lavoro. Quindi parleremo velocemente di quella condizione italiana, di quella che invece è la condizione di altri paesi nel mondo, soprattutto in termini di collezionismo e di valore assoluto, e qual è l'approccio di altri paesi e qual è quello italiano. Cercheremo comunque di fare una sintesi non rappresentativa, ma parlando anche di quanto siamo in ritardo noi e di cosa si sta facendo per recuperarlo. La fotografia, come ho detto, da qualche anno anche Giorgio ha organizzato una biennale di fotografia e poi ha Prezzo d'Adda, una biennale d'arte in cui era inserita anche la fotografia. Questa relazione tra pittura, fotografia, scultura e disegno diventa interessante perché sicuramente apre degli scenari molto come dire, stimolanti, soprattutto in termini anche di rappresentazione, nel senso che oggi sicuramente più interessante è quello che comunica un'opera di come è stata realizzata, perché chiaramente anche l'avvento del digitale ha mutato completamente il modo di fare fotografia. Gli artisti stessi, molti, sopra abbiamo un esempio di Giovanni Sesia, partono dalla fotografia anche digitale ed elaborano dei linguaggi attraverso la pittura. Quindi c'è questa sinergia che piano piano si va via via affondando. Quindi io lascerei un attimo la parola a Giorgio Grasso, un incontro, come dicevo, che si basa un po' su una relazione continua di esperienze e
tanto giù la luce, oggi va abbastanza bene, ieri sembrava un padrino, con la luce bassa, oggi va abbastanza bene, tanto è vero che hanno messo su Facebook una mia foto col padrino, cioè c'è un costantista che è impazzito, si non so cosa gli è preso, e mi inserisce in tutte le foto d'arte importanti della storia, ma anche dei film, quindi per questa mania ho messo anche di fianco a Charles Chaplin quando fa il grande dittatore, Hitler, il giovane partito, ha sentito la voce e mi ha messo col padrino. Poi, diceva Galeri, una cosa importante che ha detto lui, è fondamentale per l'arte, ma sfugge a molti, è che una cosa che è poco interessante, se non per i culturi dell'artigianato, è la tecnica dell'opera d'arte. Che una cosa, cioè uno dice, mi piace questa, qual è la tecnica? Ma chi se ne frega della tecnica? Io insegno filosofia dell'arte, la cosa importante, fondamentale, è quello che l'opera d'arte ti dà, che sia fotografia, scultura, pittura, cosa cambia? Dice, ma quest'opera è suo acrilico, è fatta con acrilico o no? Ma chi se ne frega? È digitale o è fatto con un macchio? Cioè, non c'entra niente, cioè, quello che conta in un'opera d'arte è recitare, cioè quello che si deve dire. Da questo punto di vista è poco interessante sapere se recitare o non recitare, dipende dall'abilità delle cose. Volevo però, visto che c'era l'assessore, è andato già lì l'assessore, no, volevo fare una cosa l'assessore, anche perché è talmente raro avere qualche esponente raro, avere un esponente del mondo politico che quando c'è dal pulpito lo faccio parlare subito, perché poi vi spiegherò anche perché è importante questa presenza. Assessore, due parole, un saluto, possiamo fare velocissimo.
Allora, buonasera a tutti, buon pomeriggio, ho tirato in ballo, ma va bene, mi fa piacere. Il benvenuto a tutti voi e il benvenuto a coloro che sono seduti qui da questa parte. Una parola breve su una considerazione su come sta andando questa mostra. Il Festival Fotografico Europeo è davvero una iniziativa che sta riscontrando grande successo, ma credo che i motivi importanti, al di là della qualità della proposta artistica, che questa è indubbia, sta anche, secondo me, anche in altri due aspetti. Uno, che è la ricerca dei contesti in cui fare la mostra e Palazzo Leone da Bergamo, ma soprattutto la ex manifattura, è un luogo all'interno del quale queste esposizioni acquistano un sapore tutto diverso, un valore ancora più elevato di quello che non abbiano già di per sé, proprio perché essere all'interno di strutture che hanno della storia, trasmettono questa storia anche alle opere d'arte. E l'altra cosa è che il Festival Fotografico Europeo non è solamente un'esposizione di opere, ma è anche parola, è anche un momento di incontro, è anche un momento di dibattito, di discussione, di conoscenza, di approfondimento, e questo secondo me la rende completa e la rende anche abbastanza unica. E secondo me credo che questo sia un motivo di orgoglio per tutti noi e anche per quella parte politica, no? Che in qualche modo ci mette il becco anche in questa cosa, più che il becco ci mette un po' il quadrino, poi dopo è un po' questa la... Però comunque direi che complessivamente c'è da essere soddisfatti. Grazie.
Il problema dell'arte italiana è che c'è un mondo istituzionale politico che non si occupa assolutamente di arte, non ci sono voluti finanziamenti, quindi qua è già un caso eccezionale che abbiamo un'amministrazione abbastanza sensibile. Mentre invece nel resto d'Italia, ma anche qui poi le difficoltà saranno tantissime, non ci sono fondi, non ci sono soldi, però c'è un evento che viene finanziato con 1 milione di euro da parte dello Stato, 1 milione, che è la Biennale di Venezia. Biennale di Venezia, lo Stato utilizza i soldi nostri, delle tasse, e dà uno stipendio al direttore della Biennale di Venezia che è due volte quella del Presidente della Repubblica, che è due volte quella del Presidente degli Stati Uniti d'America, e dirige la Biennale di Venezia. Cose incomprensibili, cioè non si spendono soldi per l'arte, ma per la Biennale di Venezia 1 milione di euro. Però uno pensa, si vede che con Marchionne guadagna tanto, ma fa guadagnare probabilmente tanti utili agli azionisti della Fiat, fa incrementi fatturati. Allora uno dice, sì, questo direttore della Biennale di Venezia chissà che vantaggi porta all'arte italiana, tantissima. Ebbene, con i soldi nostri, le nostre tasse, lo Stato che paga, alla Biennale di Venezia in genere vengono rappresentati 3 artisti italiani, una volta hanno esagerato 10 artisti italiani, e quindi non si capisce perché lo Stato investe tutti questi soldi quando non viene valorizzata l'arte italiana. Una cosa incredibile, la mafia assoluta, cioè una delle cose che stiamo combattendo, di cui parleremo un'altra volta, è questa mafia che c'è non solo nella intesa come criminalità sugli appalti, la politica, ma anche nell'arte, pretendono con i soldi dello Stato valorizzare solo alcuni artisti, alcuni fotografi. Qua ci sono dei fotografi, in Italia ce ne sono tantissimi, non sono pochi che riescono ad essere. Perché c'è anche questa idea della casta, cioè c'è la casta dei fotografi, quelli importanti. E questo devono avere, nel mondo devono andare solo loro pochi. C'è questa idea per cui l'arte deve essere per pochi e la fotografia deve essere per pochi, per chi la capisce. Ecco, la nostra battaglia è invece il contrario, cioè per l'arte è del popolo. L'arte è per tutti e vogliamo fare in modo che tutti possano godere dell'opera d'arte. Tant'è vero che quando poi per errore, per tutti sbagliano nella vita, per errore nominano Vittorio Sgarbi direttore del Partito d'Italia, lui porta 400 artisti alla Biennale di Venezia. Poi anche Sgarbi sbaglia, cioè nomina me come coordinatore, arriviamo 2000 artisti alla Biennale di Venezia. Perché pensavamo che più gente vede gli artisti italiani, le opere, da le fotografie degli artisti italiani, quindi portavano anche tanti fotografi che non erano mai andati. Il successore è strepitoso, devo dire, da questo punto di vista. Il risultato finale ha cacciato via Sgarbi, ovviamente, ma ha cacciato via anche a me. L'anno dopo, 2 anni dopo, 6 artisti alla Biennale di Venezia, 6, cioè sono passati da 2000 a 6. Quindi io sono contento che sia l'assessore, perché dimostra una sensibilità all'arte che in genere non c'è. Un ministro ha anche detto che con l'arte non si mangia, la gente se a Firenze, a Roma, per tutte le città italiane vivono di arte, ma con l'arte non si mangia. E quindi non possiamo rivolgere un ringraziamento a chi, in modo come volontariato, perché qui quando si parla di volontari, parla sempre della Croce Rossa, dell'ambulanza, va benissimo, ma sono i volontari dell'arte che sono importanti, perché perdono il loro tempo, dedicano i loro sforzi, tolgono la loro famiglia, il loro lavoro, tutto il tempo per portare l'arte in mezzo alla gente, cosa che è decisamente importante. Poi è ovvio che non è facile, perché in Italia non abbiamo una cultura legata all'arte contemporanea o alla fotografia, per cui la gente viene in massa. Tant'è vero che per fregare tutti, assessore, per fregare tutti quanti, per fargli vedere l'arte contemporanea anche a chi non è abituato o pensa che sia incomprensibile, cosa di cui parleremo dopo, faccio una trasmissione televisiva in una trasmissione di calcio. Perché ho notato, sono i dati auditor, quando faccio una trasmissione di arte su qualunque televisione nazionale, 10.000 persone, 6.000 persone, 1.000 persone, quando lo faccio di politica, già andiamo sui 30.000, 40.000, 100.000 persone, quando faccio una trasmissione di calcio, 1.000.000 di persone guardano quella trasmissione. Allora ho preso una trasmissione di calcio e realizzo all'interno di questa trasmissione di calcio degli spot di arte, per cui questi, mentre sono lì, si scannano sul calcio e sono presi dal calcio, si interrompe la trasmissione, entro io e parlo di arte. E settimana prossima entrerò io e parlerò di questa iniziativa importante, per cui è vero che siamo in pochi, ma sarò certo che settimana prossima 500.000 persone vedranno lo spot, che durerà più volte, un minuto o più volte, di questa eccezionale iniziativa che devo dire, se venisse qualcuno dall'estero potrebbe pensare mossa da una multinazionale importante, perché il festival fotografico europeo ci vuole una marea di soldi, una marea di fondi, pubblicità, cosa che non credo che abbiamo a disposizione per fare questo, però so che devo dire che è andata molto bene lo stesso. E vedendo la fotografia, quando abbiamo deciso di organizzare con Sgarbi la prima biennale della fotografia italiana, molti si chiedevano com'è che Sgarbi, che è un critico d'arte, intendo pittura, scultura, si occupasse di fotografia. Invece Sgarbi sa più di fotografia che di pittura, perché si è laureato in fotografia. Quindi è molto esperto da questo punto di vista di fotografia. Tanto è vero che il grande successo della biennale della fotografia è stato dovuto anche a questa sua grande esperienza trentennale sulla fotografia. E qual era lo scopo? Lo scopo era soltanto quello, parlarne avanti è sempre difficile, ma quello di dare la possibilità a molti di esporre le proprie fotografie. Perché che di bravi fotografi in Italia ce ne sono tantissimi, così come di bravi pittori, bravi scultori, ma sono sconosciuti, devono entrare in un certo giro per poter emergere. Io credo invece che si debba essere un po' più democratici da questo punto di vista, cioè dare la possibilità a molti di esporre le proprie fotografie. Questo scontrandosi tante volte con le istituzioni. Io mi rendo conto, no, che io faccio una grande mostra, porto 300 fotografi e Gastel non viene, che dice, oh, sono Gastel, dai che possono confondermi con 4 fotografi che vengono a emergere. Però scopriamo poi, che le foto di fotografi emergenti vengono molto molto apprezzate. Quindi ci sono dei fotografi bravissimi. Quindi io insisterò sempre su questa tesi, che porteremo avanti anche nei prossimi mesi, cioè fare esporre più giovani fotografi non conosciuti in tutta Italia, perché vengono fuori delle opere eccezionali. Ma vedendo la fotografia, perché il tema è la fotografia è arte o non è arte, vi racconto questa cosa perché poi approfondiamo. Realizzo un libro sull'India, insieme con altri coordinati da un fotografo che si chiama Gattinara, su Milano. Facciamo vedere questo libro e io dico, ho preso i migliori fotografi dell'India, gli ho fatto fare un giro per le loro città e ho realizzato questo libro fotografico. Faccio vedere il libro fotografico. a chiunque, dai grandi esperti agli appassionati, agli autori modesti di fotografia. Sfogliano il libro e ti danno l'esordio. Complimenti, perché questo libro, che abbiamo presentato in Regione Lombardia con il vicepresidente della Regione, questo libro è stato realizzato veramente da grandi fotografi, veramente un bel libro. Ebbene, i fotografi di quel libro erano tutte ragazzine dagli 8 ai 12 anni, che usavano una macchinetta usa e getta, e alle quali ovviamente avevano insegnato come usare la macchina fotografica. Se guardate il suo libro è impressionante. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che l'abilità fotografica c'è sicuramente, perché è come una qualunque attività tecnica legata alla fisicità, alla tecnologia, devi impararla. Però stabilire da una foto, a parte quelli famosi, ma stabilire da una foto, così come poi vedremo la pittura, la scultura, il livello dell'artista, la parola dell'artista diventa veramente difficile. Oggi tutti fanno le fotografie. Quindi è complicato anche questo. E sarà sempre più difficile, perché con i nuovi sistemi, l'iPhone, sai, tutti fanno foto. Persino io non sono capace, ho fatto una foto una volta, per caso, mi sono capace, c'era una rodina, Basilica di San Bassiano, 4 secolo dopo Cristo, pioveva, a un certo punto esce un arcobaleno che illumina soltanto la basilica, cioè tutto intorno piove e la basilica è illuminata da questo arcobaleno. Sono fermato e ho fatto una foto, non l'ho fatto se era lui, la faceva vero, che l'ho fatta un po' così, però sono venuta fuori una foto spettacolare, che potevo vedere, ho detto guarda, perché forse l'ha fatta uno dei più grandi foto. Cioè, la fotografia non ha la riconoscibilità della contemporaneità, ce l'ha per i grandi, cioè ovviamente erano i grandi fotografi famosi, allora sì, ma se noi guardiamo le vostre fotografie, le fotografie sono fotografie. E questo, secondo me, però è l'aspetto positivo della fotografia, che non è l'aspetto positivo della pittura. In pittura, l'arte generale, oggi abbiamo l'artista che è più famoso di quello che fa, cioè c'è l'artista star. Per cui un artista che pure fa opere interessanti, belle a vedersi, con grandi significati, anche se fa una schifezza, però è filmata da lui. E facciamo un esempio di fotografia, L'artista che vede di più al mondo si chiama Jeff Koons. Sua moglie, non tutti lo conoscono, però tutti conoscono la moglie che è cicciolina, adesso su tutti gli altri non la conoscono, ma insomma dice che sì. Quindi cassette, altro. Cicciolina sposa Jeff Koons. Koons è l'artista che vende le opere a 40 milioni, 50 milioni, 60 milioni di euro, ancora oggi è più venduto. Realizza delle fotografie. Anche lui ha fatto delle fotografie. Allora mi chiama il loro starter, esattamente 15 giorni fa, e mi dice, ma scusa, solo per capire. Io ho fatto delle foto che una volta sono state pornografiche. Oggi un ragazzino di 14 anni si vede quelle foto e dice, ma che foto sono queste? Ma sono foto un po' così. Cioè sono Koons e lei fa lo stesso. Queste foto Koons le ha vendute a 3 milioni di euro. 3 milioni. Perché sono filmate Koons. Allora mi chiama la standard, che conosco, una mia amica, e mi dice, ma se Koons le ha vendute a 3 milioni di euro, io che ho le stesse foto, quali? Sono io, sono le mie, ma non neanche le stesse. Della stessa scena, lei ha altre foto, che sono uniche, opere uniche, no? La differenza, uniche, multiple, uniche. Koons ne ha 15, io ne ho 15. Se Koons le ha vendute a 3 milioni l'una, io quanto posso chiederle? La logica direi a 3 milioni, se è la stessa foto, stessi soggetti, può cambiare un piede invece che essere messo di qua e messo di là, ma la foto è sempre quella. Ebbene, non vale nulla. Può venderla a 10.000, a 15.000, perché non è firmata, la foto non è firmata, Koons. Questa è la degenerazione assoluta dell'arte, cui conta più la firma dell'opera realizzata. E questo vale moltissimo in pittura, ma anche in fotografia. Dipende un artista famoso. Può capitare che un artista famoso, un fotografo famoso, fa una fotografia orribile. Può anche capitare, no? Fa la foto, sbaglia, però è sua. Quindi vale molto di più di una bella foto realizzata da uno che non sia nessuno. Questa è la degenerazione assoluta dell'arte. Cosa che capita, pensate, in altre sezioni artistiche, la musica. Ora, nella pittura abbiamo ad esempio un artista che era anche bravo, che per far vedere che tutto ciò che fa l'artista è opera d'arte, ha fatto la merda e l'ha messa nella scatoletta, cioè Manzoni. Abbiamo la merda di Manzoni. che vale 300.000 euro, addirittura una risposta al Museo di Arte Contemporanea del Novecento a Milano, una cosa secondo me vergognosa, comunque così. Dunque mi aspetto da un momento all'altro lo sputo di cattedra, quale sputerà di bicchiere, chiuderà da sputo di artista, 50.000, 60.000, e i collezionisti tutti a fare gara per prendere questo sputo di cattedra. Nella musica non è così, perché anche se voi amate un cantante, Mina, Celentano, Pavarotti, Battisti, chi volete voi, nessuno comprerebbe mai un rutto di Mina, penso a un rutto di Mina, con quelle note altissime, o un rutto di Pavarotti, pensa che roba, 3 minuti di rutto di Pavarotti ti spacca tutto, nessuno lo comprerebbe mai, perché? E non si capisce questa cosa, perché uno mi dice, guarda, sì, è un rutto, però è di Mina, vale tantissimo. Invece nella pittura, scultura e anche nella fotografia c'è questa idea per cui il fotografo è più importante delle foto. Perché tu vai a vedere delle foto e prima ti devo dire chi è. Guarda, queste sono le foto di. Invece devo dire che, per esempio, qua io ho visto delle stanze senza sapere prima chi era il fotografo. Foto fantastica, forse da vedere chi era il fotografo. Foto fantastica. Cioè, dobbiamo tornare all'arte che piace agli occhi, all'arte che ti dà delle sensazioni per quello che vedi, non per l'artista chi è, né per la tecnica che usa. È una battaglia difficilissima, perché oggi c'è l'idea che vale più l'artista e vale più il concetto di quello che vogliamo. Ora, anche la fotografia. Se una fotografia è brutta e non piace, non puoi dirmi sì, ma dal punto di vista concettuale è meravigliosa, perché va benissimo, ma è una cosa concettuale. Cioè nessuno comprerebbe mai, perché l'idea è questa. Quando uno compra un'opera d'altro, una fotografia, è perché, anche se pensiamo di abbassare il livello, gli piace vivere con questa fotografia. Se la prende a casa. Diverso è il collezionismo. Il collezionismo di uno se la compra e la mette nel cavò, la nasconde, sperando si alzi di prezzo e poi la rivende. Ma quello è un altro discorso. Per queste persone comprare la casa, comprare dei titoli di Stato, comprare un'opera d'arte è la stessa cosa. Ecco, mentre invece l'obiettivo del fotografo, dell'artista, del pittore, deve essere quello di dare forti sensazioni emotive, estetiche, intellettuali a chi compra un'opera, il quale compratore deve voler vivere con quest'opera d'arte che ha comprato, sia essa pittura, fotografia o scultura. E venendo alla differenza tra pittura, fotografia, design, non è facile, perché in realtà la pittura, ad esempio, nasce come imitazione della realtà, sino al momento della fotografia. La cosa importante di un artista era fare le cose sembrano vere. Tant'è vero che c'è il famoso aneddoto dell'antica Grecia, dove il più famoso pittore di allora era talmente bravo, ma talmente bravo, che non temeva concorrenza, perché era bravo, quindi realizzava le cose che sembravano vere. Mimesi, termine tecnico. Realizzava cose che sembravano vere. E un giorno Apelle, un artista esordiente, lo sfida. Dice, voglio sfidarti. E lui dice, voglio sfidare, sono il più bravo. Facciamo una gara pubblica. E fanno una gara pubblica all'Agora. Portano le loro opere, dopo averle realizzate, e davanti al pubblico, per il grande artista sfida le sue opere. Per primo il grande artista tira via il velo e fa vedere la sua opera, dell'uva. Ma un'uva così vera, che dei volatili dall'alto scesero per beccarla, pensando che fosse l'uva vera. Applausi generali, perché l'artista aveva immortalizzato la natura, aveva immortalizzato gli uccelli che hanno pensato che fosse l'uva vera. Allora, certo che viene vinto, si rivolge al giovane dell'Oriente e gli dice, dai, vediamo tu cosa hai fatto, dai, vediamo, dai, togli quel velo, togli quel telo dall'opera, vediamo cosa sei riuscito a fare, forza, togli questo telo. Ma l'opera era il telo, lui aveva dipinto un telo. E vince la gara perché mentre il grande artista aveva imbrogliato la natura, il giovane artista aveva imbrogliato l'artista, cioè aveva imbrogliato l'uomo, perché aveva fatto un'opera che sembrava vera. Perché questa era l'idea dell'arte, cioè il sembrare il più possibile vero, reale. Ora la fotografia, poi nasce la fotografia e cambia tutto ovviamente. Per cui il pittore deve adeguarsi alle nuove esigenze, ma comunque Freud, simbolismo, tutte cose di cui possiamo parlare più avanti, che con la fotografia riesce a presentare, con la pittura riesce a presentare queste cose anche nel pensiero. La fotografia sostituisce quindi la pittura realista, cioè la pittura in generale. Ed è questo lo scopo della fotografia. Cioè la fotografia deve e tende a rappresentare il reale. Nessuno si aspetta dalla fotografia qualcosa che non sia reale, perché altrimenti passiamo alla pittura. Quando Magritte fa un'opera e dipinge una pipa, e sei sotto, questa è una pipa, non era una pipa, è una pittura che può rappresentare una pipa, ma se tu fai una fotografia non puoi scrivere di una pipa, puoi scrivere questa non è una pipa, perché quella è una pipa. Cioè il fotografo deve rappresentare la realtà. Quando uno vuole prendere una fotografia antica, nuova, moderna, quindi qualunque cosa che sia, vuole vedere la realtà, qualcosa che gli ricorda qualcosa, qualcosa che ha visto, qualcosa che ha visto il fotografo. Poi certo il fotografo deve essere così bravo da rappresentare attraverso la fotografia la realtà assoluta, ma nel momento, nell'attimo in cui quella realtà riesce a dare a chi la guarda sensazioni fortissime, estetiche, emozionali, intellettuali, però è sempre la realtà. La manipolazione della fotografia, per cui riportano qualcosa che in realtà non hanno visto, quindi Photoshop e tutto il resto, vabbè, è un'opera d'arte, è un'altra cosa, diventa un lavoro artistico, non fotografia. Se io voglio una fotografia, voglio una fotografia, altrimenti voglio un altro genere di opere d'arte. Tant'è vero che le fotografie che vediamo tante volte sono difficilmente acquistabili, lo vedremo perché lo prossimo, però facciamo un esempio: quei volti delle signore anziane centenarie della Calabria, bellissime, ma chi si tiene in casa nel salotto una foto così? Difficile, un ufficio, però sono foto bellissime, ma veramente quelle, c'è delle mani sotto, sono meravigliose. C'era un bambino morto, si usava la foto, quando non moriva gli usava la foto. No, per la morte si usava la foto, c'era un'attitudine, qui c'è un bambino morto, dove poi ci si lavora per dare un senso estetico alla cosa, con la pittura, l'artista, quello che vedete. E... ma chi si tiene in casa una foto di un bambino morto? Chi si tiene in casa? Cioè in genere l'archivio della memoria tende a ricordare qualunque avvenimento. Ed è un'immagine interiore che si ha. Ti ricorda tutto quello che ti ricorda, la tua vita te lo tieni, sia esso un momento felice, un momento triste. La fotografia in genere tende a rappresentare qualcosa che non hai visto tu, che hanno visto gli altri. Quindi forse la difficoltà di prendere delle foto e mettersene in casa è che spesso quello che vede il fotografo in quel momento rappresenta un aspetto in genere triste. Cioè, la maggior parte delle fotografie, non so perché, anche se guardate il catalogo, sono tristi. Mentre la pittura tende ad esaltare la bellezza, l'estetica attraverso il colore, attraverso il tratto, la fotografia tende invece a rappresentare, un po' perché quando fai una foto di qualcosa è morta, cioè tu fotografi una cosa che è morta, perché dopo un secondo non c'è più, rappresenti quell'attimo, la fotografia rappresenta l'attimo, quell'attimo, dopo non c'è più. Quindi è qualcosa di morto, quindi già è triste, preoccupato, invece la pittura continua da questo punto di vista. Però un minimo, cioè le foto che vanno di più, secondo me, effettivamente sono quelle che valgono niente del chiere, perché sono belle, New York, cioè sono allegre. Le foto dei professionisti della fotografia o di quelli che vogliono diventare professionisti, nel 90% dei casi sono foto tristi, che non è un aspetto negativo, è legato al mercato. Cioè, io tante volte penso, invece di comprarsi una foto, si compra una pittura perché almeno fai dare una dimensione più positiva, più allegra. La fotografia è così, è bella, tu dici è bella, ma in casa non vendendo. Anche se costa meno, anche. Quindi probabilmente ci vorrebbe un modo di fare anche delle fotografie che vada al di là dell'aspetto del ricordo emotivo, del triste, del grigio, quasi mai a colori, poi questo sempre bianco e nero. Credo che possa essere questo il fatto che non c'è una vendita interiore della fotografia rispetto alla pittura e al resto, che è un po' il problema della poesia. La fotografia è poesia, è filosofia. E io amo la fotografia, sto parlando di mercato. Parliamo della poesia, ad esempio. Non si capisce perché, anzi sì, in realtà si capisce, ma il 90% delle poesie sono tristi. Cioè il poeta, attraverso la poesia, tende a diffondere agli altri la sfiga che ha avuto lui. Cioè gli è successa qualche disgrazia, la scrive ed è così bravo a scrivere che quello che legge la sua poesia si sente come lui vittima della sfiga assoluta. Per cui gli è successa una disgrazia e la vuole diffondere. sofisticato, però le sue opere sono belle, danno possibilità, colore, strato, disegno, il poeta no. E anche qui è un problema delicato. Tutte le canzoni sono tristi, ma vengono abbellite dalla musica. Per questo la poesia, nella seconda metà del Novecento, diventa canzone, diventa musica leggera, perché è l'unico modo per esprimere un concetto spesso triste. La maggior parte, Battisti, pensate a Battisti, poesie assolute, una sfiga assoluta, ragazzi, quando si è analizzata ogni canzone di Battisti, anche a sé, fortunatamente abbellite dalla musica sua, eccetera. Il fotografo ha un po' lo stesso difetto, cioè quello di avere un momento di estrema sensibilità rispetto alla vita, quindi positivo da questo punto di vista, e portare agli altri questo momento spesso lo rende lontano dal mercato. Una domanda che ci facevamo prima: ma il fotografo quando fa la foto fa per vendere o la fa perché vuol fare quella foto in quel momento? Secondo me la fa perché vuol fare in quel momento quella foto, perché è ispirato in quel momento da quell'immagine che ha visto, da quello che vuole prendere, dal suo concetto che vuole esprimere. Non è legato al mercato, altrimenti farebbe altre foto, perché ovvio se lo fai per vendere fai delle foto diverse, un uomo è tramonto, uno fa un arcobaleno, cioè sono delle foto vendibilissime dal punto di vista del mercato, ma non sono mai le foto dei grandi artisti, fotografi, non sono mai le foto che vendono i musei, perché sono foto banali. Perché la foto, per essere bella, deve dare qualcosa di forte, di sensazioni forti, che va bene, però poi ho paura che non si vendono. Cioè le foto che rappresentano disgrazie oppure provocazioni, va tutto bene, ma forse questa è la ragione per cui il mercato è così basso rispetto al mercato generale dell'arte. Poi è ovvio che invece all'estero si vendono di più, in Italia si vendono meno, vedremo anche questo, però c'è anche da dire, secondo me,
no, vabbè, faccio pure
una roba a favore degli italiani, cioè perché non comprano le foto, che comprano più la pittura, all'estero comprano più le foto che non la pittura. E perché abbiamo più buon gusto forse, cioè nel senso che non buon gusto dal punto di vista della capacità del fotografo. Vogliamo che l'arte porti la bellezza, porti positività forse. Andiamo a casa e vogliamo vedere un quadro che ci dà forza estetica, non soltanto un pensiero concettuale o una storia da raccontare, spesso una storia triste. All'estero hanno meno propensione per la bellezza, per l'arte in generale, e sono più portati forse all'arte concettuale. Quindi c'è forse un mercato un po' più alto, credo, adesso bisogna cercare di capire com'è la foto da meno o la foto da più in Italia.
Ma guarda, allora io ricordo i due concetti, perché poi ci muoviamo da anni un po' dalla fotografia, quindi è giusto anche
confrontarsi.
Allora, innanzitutto sul discorso della casa ti do ragione, la combattiamo da anni quando possiamo, perché in Italia, come sapete, pur rispettando i progetti di tutti, però è davvero difficile emergere, nel senso che in Italia ci sono quel gruppo, no, di fotografi storici che ormai hanno, diciamo, ancora risiedono nei musei, risiedono nelle gallerie, comunque vengono continuamente, come dire, proposti. Tant'è che Bresson, per dire, se si fa una mostra a Milano, Bresson c'è ancora la coda, ma non ha più niente da dire Bresson, cioè le foto le abbiamo viste 6 miliardi di volte, però ancora si ripete, no, questo errore evidentemente del grande pubblico, ma lì ci sta a fare una grande mostra dedicata a un autore sicuramente interessante. Quindi di per sé la difficoltà di emergere invece di molti autori che non sono solo ed esclusivamente degli emergenti, ma sono persone che hanno dedicato la vita alla fotografia ma che non hanno frequentato i salotti. Perché oggi la fotografia, che piace o no, come l'arte, come la letteratura, significa frequentare i salotti giusti. Perché per chi è abituato evidentemente a partecipare a cene particolari, e quindi la cosa che diceva anche Giorgio, il fatto che oggi vale di più l'artista dell'opera, cioè oggi chiunque faccia un nome può permettersi di fare assolutamente quello che vuole. Però il concetto era la fotografia quando si può definire arte? Lui in parte ha ragione quando parla che molti fotografi cercano non tanto le cose brutte, ma evidentemente di emozionare, di estrapolare da... se andiamo a fotografare la città, l'abbiamo anche fatto, quanti fotografano una bella chiesa? No, vanno tutte alla ricerca delle tracce, dei vissuti, dell'identità di un territorio che non si trova in un monumento che è lì da 200 anni. E quindi inevitabilmente si incontra anche questo aspetto che non è negazione, ma che è in qualche modo rappresentazione dei mutamenti di una città. Ecco, è chiaro che la fotografia non è allegra, questo è vero. È chiaro che il digitale ha portato un cambio di passo, no? Prima i ritmi erano molto più lenti, cioè la fotografia era ferma tecnicamente per 30 anni, è stata ferma. La pellicola cambiava, la grana, meno grana, ma alla fine il concetto di fotografia erano i tempi, la lentezza, lo sguardo, no? C'era un approccio diverso. Il digitale sicuramente ha portato delle innovazioni sotto il punto di vista, diciamo, tecnico, ma fatto sì che ognuno possa produrre fotografie. Come ho fatto un esempio, no? Uno passa, fa la foto, poi dire che diventi grande fotografo per una foto è difficile, però concettualmente credo che sia molto più semplice. Ma il discorso del mercato dove sta? Allora, noi siamo stati, grazie a Dio, abbiamo questi contatti anche all'estero e ci siamo fatti anche un'idea, no? Allora, innanzitutto nell'approccio, cioè il fatto che in Italia, avendo anche evidentemente molta arte ancora da scoprire, perché abbiamo i musei, non la stessa Brera, sotto scantinati di opere che non sono mai viste, non si sono mai viste, non si vedranno mai, non lo so, ma evidentemente la fotografia è sempre vista come la sorella minore dell'arte, questo è il dato di fatto. E solo chi ha un nome può in qualche modo emergere. Qui abbiamo, per dire, la mostra di Gaster, di Fallaia, autori comunque importanti, e la gente, io lo noto, un approccio a Gaster, cioè non guarda in sé la foto, che è straordinaria, no? Perché comunque Gaster si è in qualche modo imposto un linguaggio, è una tecnica, però in effetti quello che viene visto prima non è il lavoro, la progettualità, ma è il nome dell'autore. E questo sicuramente condiziona anche le nostre menti, no? Perché davanti ad alcuni autori storici tutti comunque hanno questo velo di, come dire, quasi di reverenza, no? Che emerge perché, cavolo, Berengo Gardini ha scritto le pagine fotografiche italiane, sì, ma dopo Berengo Gardini noi stiamo scoprendo autori che sono molto più bravi di Berengo Gardini, però Berengo Gardini è un uomo. E quindi voglio dire, il nostro compito come archivio è anche quello di dare spazio ai giovani emergenti, ad autori che lavorano da anni con la fotografia, e di capire, e qui arriviamo al mercato, cosa significa mercato. Lui ha fatto un esempio, l'IKEA, un dato di fatto, l'IKEA ha avuto anche le foto di Michael Caine. Michael Caine è un autore che sono 30 anni che fotografa con 6x6 la pellicola, fa paesaggi innevati, paesaggi con le basse maree, cose straordinarie che piacciono a tutti. Perché comunque c'è la delicatezza dei toni, c'è un paesaggio che muta, c'è una natura che ti coinvolge, c'è l'ebbrezza, c'è il freddo, c'è il caldo, c'è... Quindi le sue foto, lui fa foto piccolissime, le vende, diceva lui, la stima è questa, 2000 foto all'anno, le vende a 1500 euro, però ne vende 2000 foto all'anno, ed è un autore contentissimo, perché in qualche modo ha capito che oltre ad appagare se stesso riesce ad appagare anche il mercato. Non è solo un fatto di nome, ma il Cocchella piace a tutti, però non è commerciale. Mentre all'IKEA cosa trovi, per dire all'IKEA o la FNAC? Trovi fotografie a tirature, qui entriamo poi nel collezionismo, nel collezionismo, le tirature altissime che comunque non valgono nulla. Cioè tu hai in mano una foto che evidentemente arreda quell'angolo della tua casa, ti piace, ti ha tutti i giorni la guardi, ma non vale nulla. Allora entriamo nell'idea del collezionismo. Che cos'è il collezionismo? Soprattutto nelle fiere d'arte. Allora, io ricordo che 3 anni fa abbiamo partecipato, credo, tra i primi alla Affordable con la fotografia. Beh, guardate, la Affordable non è e per, diciamo, un'utenza che intende investire ma non troppo. Okay, quindi, fino a 5.000 euro, che già comunque per molti 5.000 euro per una cosa non è poco, però tu, artista, non puoi superare quella cifra, quindi ti proponi da 100 euro a 5.000. Ecco, noi abbiamo portato la fotografia, tra l'altro alcuni autori hanno anche venduto, ma perché la popolazione non era conosciuta lì. C'era un mercato di persone che andava lì per comprare delle cose che apparentemente banali, il regalo da fare a Natale originale, invece che comprarsi le solite cose, compravano un'opera d'arte. No? Hanno incontrato la fotografia, è stata una bellissima scoperta, una bellissima esperienza. Allora come ti poni il discorso del multiplo? Come lo superi? Noi l'abbiamo superato con la tiratura, perché la tiratura è quella che determina che di quella foto ne esistono 5 copie. E quindi c'è tutto un meccanismo che si mette in atto. E all'estero queste cose sono fondamentali. Quando uno arriva in una fiera d'arte o in una mostra, ti chiede il prezzo, ti chiede la tiratura, su che carta è stampata, se c'è un certificato. Sono tutte cose che in Italia, di cui in Italia iniziamo a occuparci adesso.
E sulla lavorazione di cupola che ti spiego, quando io presento un fotografo in televisione, devo dire, secondo voi, è pittura o fotografia? Che non si capisce. Cioè, il fotografo tende spesso a fare delle foto che sembrano pitture, anche se sono foto, però tatuaggio è una pittura. Cioè, la fotografia, la fotografia deve sembrare fotografia, cioè deve essere fotografia. Oppure abbiamo dei pittori che fanno delle opere così perfette che uno dice questa è fotografia. Serve adesso l'abbiamo scritto, cioè, pensate a farvi dei disegni che avevamo noi a Trezzo, Campari, che per tutti erano una fotografia, diceva un disegno fatto a mano.
Ci dice di
no, certo. Voglio dire, la fotografia deve essere fotografia, è una questione fondamentale, in realtà, perché non abbiamo questa cultura fotografica. Probabilmente siamo legati al fatto che l'artista deve fare qualcosa di simile. Nel senso che tutti sanno fare la fotografia secondo un certo criterio generale di chi compra l'arte, quindi non c'è ancora questa abitudine a investire o a comprare fotografia. Però è anche vero che poi vediamo all'IKEA che molti comprano la fotografia, invece è qualcosa che funziona, forse prezzo, forse qualità. In realtà la fotografia piace sicuramente. Secondo me si sbagliano i soggetti. Sbagliano i soggetti, ripeto, perché sono soggetti chissà perché sempre tristi o troppo forti. Tu capisci che la fotografia è bella, allora se non sei un collezionista non compri, ma se sei un collezionista compri se aumenterà di valore. Se il collezionista non è che vede una bella foto e la compra perché gli piace, non gli frega niente che gli piaccia o no. Vuol soltanto sapere se aumenterà di valore o se aumenterà di valore. Questo ci interessa poco. Quindi come si risolve una cosa?
Il confine tra chi acquista una fotografia perché è abituato ad acquistare, ma comunque la fotografia la intende come arredamento. No? Non a caso negli ultimi anni anche in Italia si sta sviluppando un rapporto molto forte tra design e fotografia, tra architettura e fotografia, perché molti architetti promuovono la fotografia perché è più immediato, come dici tu, evidentemente costa anche meno rispetto alla pittura. Allora è meglio una bella, io non la chiamerei bella, una fotografia d'autore che costa tot, costa, ma costa meno di una pittura d'autore, perché la pittura d'autore è significativamente molto più elevata. Allora, gli architetti lavorano e poi sono immagini molto più dinamiche che ti accompagnano, ma fondamentalmente si tratta proprio di concepire che l'utilizzo del digitale sfrenato, no? Io ho molti amici che mi fanno vedere i lavori come penso a tutti, ecco, quando si scimmiotta qualcos'altro non è più nulla. Molti pensano che elaborando la fotografia al computer sono diventano dei geni, intanto c'è solo qualcuno che lo può fare. No, in Italia sono due o tre che hanno sperimentato tra i primi la fotografia digitale, arrivando proprio anche a interagire con altri linguaggi, ma questi sono dei mostri sacri, ed altri pensano che basta raddoppiare l'immagine, speculare, che diventi una cosa con dei colori astratti e sei diventato un artista, perché il problema è questo. Oggi si sentono tutti artisti, non c'è cammino, non c'è esperienza, non c'è cultura, non c'è studio. Cioè ognuno oggi con la macchina digitale prende la macchina fotografica, esce, fa le foto e si sente un artista. C'è gente che dopo 6 mesi che fa foto e già ti presenta il lavoro, che deve ancora capire non tanto la tecnica, ma studia e fine autore, perché queste cose che stai facendo le fanno in 2000, in 2 milioni. Quindi cambia proprio l'approccio, è questo, che all'estero invece è più curato. Difficilmente ti arrivano degli autori con fiorellini alla lettura del portfolio, è impossibile, perché c'è una cultura di base, che è quella del percorso, che è quella dello studio, dell'analisi, e credo che questo valga anche per gli artisti, perché tu puoi avere anche un tuo linguaggio, una tua capacità espressiva, una tua capacità tecnica, ma alla base c'è la cultura, ed è quello che manca nella fotografia. Allora, parlando di critici, in Italia sono pochissimi critici che promuovono la fotografia. fotografia, contiamo sulle dita, no? Cioè, quindi c'è davvero bisogno, e poi vabbè, non parliamo, come ha fatto accenno prima Giorgio, la politica ha una funzione fondamentale, non dimentichiamo che alcuni paesi, se riescono a fare degli eventi che richiamano il mondo, è perché la politica ci crede e investe. Cioè, quando tu vai ad Arles da 50 anni e fai un evento che però vuol dire non solo fotografia, ma significa turismo, significa economia, significa portare il mondo nel tuo paesino, cioè Arles è un paesino, eppure arriva al mondo, trovi il mondo, ed è incredibile, perché il governo ci crede e fa lavorare la gente del posto. Cioè, quindi l'arte che diventa economia, c'è tutto un meccanismo dietro, non bisogna, come diceva, bisogna in qualche modo smitizzare questa idea dell'artista che vive da solo, nello studio, fa tre pennellate, fuma, cioè non esiste più questo mondo qui. Oggi l'arte è fatta anche di economia, di capacità di relazionarti con l'esterno, di portare le tue opere nel mondo, di fare dei festival che comunque senza vergogna portano turismo, perché turismo significa poter produrre delle idee nel tuo territorio finanziate da un sistema. Quindi l'arte serve anche a fare economia, perché se non facciamo economia non serve a niente.
Per esempio, io facevo abilità sulle Dolomiti, vado dagli albergatori, da Presidente, Associazione di Valora. Qual è il periodo peggiore che avete, dove c'è meno gente che viene in albergo? Dicono marzo. Va bene, a marzo organizzo la Biennale sulle Dolomiti. Faccio due mesi, usate le mie televisive, ma non c'è posto in albergo. E devo dire che hanno riconosciuto che grazie alla nostra iniziativa, che ha portato 150 artisti sulle Dolomiti, che hanno fatto tanta pubblicità, non c'è posto neanche per me, vado, non c'è posto, c'è solo una donna, non c'è posto, devo andare a dormire a 20 km di distanza, persino al sottoscritto che deve andare a curare la mostra. Però, venendo alla... cioè, quindi porta anche economia, non c'è dubbio, porta economia, è fondamentale, perché questo in Italia è piccolo, che con la cultura non si mangia. Però, dovendo dare una linea di demarcazione fra arte e fotografia, non so se è corretto quello che dico, però noi potremmo anche stabilire che la fotografia deve rappresentare la realtà. Se digital art, Photoshop, non è un'altra cosa, e poi è arte anche quella, va bene, la definiremo arte minore, arte, possiamo definirla un'opera d'arte, perché se uno realizza un'opera in digital art o in Photoshop, un'opera che ti dà forti emozioni, che ti piace, che ha un forte significato concettuale, tutte queste cose che vogliamo, è sicuramente definibile un'opera d'arte. Però è questo, non è fotografia, è un'altra cosa.
Allora, guarda,
se definiamo fotografia la realtà, perché uno, quando chiama fotografia, vuole dire una cosa, che la realtà poi c'è l'abilità del fotografo, perché c'è una luce, che è il corpo, cioè delle ombre che è tolto, ma sempre dalla realtà, assolutamente, anche se il fotografo è una moderna, e quindi la bellezza, e quindi la moda, e comunque la realtà che tu fotografi, perché se tu fotografi una cosa che non esiste, è fotografo marziano, non esiste un fotografato, è finto. Quindi non è una fotografia, è una manovisione della realtà. Quindi credo che si possa dire, cioè, quando uno vuole una foto, anche se la vuole mettere a casa un bel tramonto, deve essere un tramonto vero, e se no è un'altra cosa.
Ma guarda, uno degli apprezzamenti che hanno fatto...
Un pittore, qual è la differenza? Il pittore è tutto falso, cioè l'arte è falsa. Platone non amava l'arte perché era una bugia assoluta, cioè l'arte è falsità. Cioè, rappresenti una cosa che in realtà non esiste, anche se vai per realismo, non esiste, per una cosa che è il pittore che ha messo su tela. La fotografia no, c'è il diventato, ovviamente solo si è piaciuta. La fotografia deve arrivare alla realtà, come noi vediamo le foto di quella signora anziana, le signore centenarie, sono vere. Se io immaginassi che quelle foto lì sono state ritoccate, rifatte, ma hanno fatto la centenaria apposta per darmi le sensazioni della centenaria, è vaffanculo, non mi interessa. Non mi interessa, perché è un'altra cosa, è un'autogeneria. Quando io voglio fotografia, voglio esattamente ricordare, rammentare, rivivere quello che è successo, e che se non fosse per la fotografia io non potrei rivedere. Quelle mani che vediamo devono essere vere, perché se io scopro che sono false, prendo calci nel culo il fotografo che mi ha preso per il culo, perché io quando voglio vedere una fotografia voglio vedere quello che è, esattamente quello che è. E le sensazioni che mi viene dalla fotografia sono le stesse sensazioni che mi viene dare la vita. La vita dà quelle sensazioni, se tu dal vivo vedi quello, hai delle sensazioni forti che vuoi rivivere, ma siccome non puoi vedere quello, che non può essere tutto il mondo, allora li vedi attraverso la fotografia, che deve avere questa funzione fondamentale.
Allora, il discorso è questo, poi è chiaro che bisogna sempre lasciare un attimo, diciamo, spazio alla creatività, all'inventiva dell'autore, no?
Perché,
ma l'inventiva è, se tu fai dei ritratti, non è che puoi spudoratamente fare una foto normale in 3 secondi, quello è un reportage, un altro concetto. Un ritrattista pensa alla luce, pensa, cerca di interfacciarsi, di in qualche modo rapportarsi con
il soggetto. No, ma anche
no, sulla realtà. Aspetta,
anche il contratto, tu puoi immaginare, se tu mi dici, ti devo fare un ritratto, è ovvio se c'è qualche luce, fa schifo, se mettiamo una luce diversa viene meglio, e l'anima stessa, la personalità quello che viene
ritrattato,
no, certo, ti deve essere fatto, devi conoscerlo, la posizione, se no quella foto la realtà rimane, non c'è dubbio, però se tu mi fai una foto e mi ritocchi completamente, mi fai perdere 4 kg che devo perdere da un anno a questa parte, non è la realtà, cioè tu puoi soltanto fare che cosa? Dare intensità alla realtà, non modificarla. Cioè se tu illumini in un certo modo la fotografia o la fai con la luce giusta in modo da evidenziare tratti della personalità che ci sono, non puoi uno che non ha personalità, non ne ha, tu lo conosci, non ne ha, fare una fotografia come se fosse l'imperatore del Giappone, cioè non ha la personalità, no, perché è un falso. C'è la fotografia, deve rappresentare la realtà, se questo poi lo rappresenta con l'abilità del fotografo, proprio esaltando quelle che sono le caratteristiche, e qui l'abilità del fotografo, conoscere la persona, io conosco il soggetto e voglio mettere in risalto, che è carino, Goya, pittura, il pittore Goya faceva i ritratti dei re di Francia, eccetera, li faceva tutti una faccia da scemo, era scemo, cioè lui capiva, quello scemo c'era la faccia da scemo, cioè, avesse fatto la fotografia, l'avrebbe fatta così, cioè tu devi riuscire nella fotografia a rappresentare la persona. Però, siccome non tutti conoscono quello che è dato il ritratto dalla fotografia, tu devi far capire com'è questa persona, se ha carisma, se è forte, se è debole, se è sensibile, tu devi essere così bravo, ma senza alterare la personalità della persona, cioè facendo vedere qualcos'altro. Poi è ovvio che l'abilità del fotografo, così come l'abilità del pittore, del fotografo, è aggiustare tutto quello che serve per esaltare. Quindi nella realtà tu devi esaltare, ma anche nel paesaggio devi esaltare. E una certa, è chiaro che, pensate, ho visto delle fotografie qui qua che ricordano un pittore romantico tedesco, Friedrich, il quale tendeva a esaltare il sublime, mettendo delle persone di spalle, ad esempio, e è ovvio che doveva sistemare le luci, i colori, in modo tale da dare queste sensazioni. Ma lui se le poteva inventare, il pittore può inventare. Il fotografo che dà le stesse sensazioni forti, del sublime, del romantico, con le persone magari davanti, deve però stare attento a non modificare nulla di quello che è la realtà, esattamente. E lì l'abilità del fotografo, perché un fotografo è più bravo rispetto a un altro? Perché riesce a esaltare la realtà, a farti dare delle sensazioni, delle emozioni, delle sensazioni che tu hai quando guardi quel momento, quell'istante, e non è facile.
Ma guarda, il discorso anche del, poi è chiaro che ogni autore si identifica in uno stile, un linguaggio, la capacità di produrre delle immagini che in qualche modo come dire, lo rappresentano anche attraverso la luce, perché la fotografia è luce, mentre per il pittore usa il pennello, il fotografo con una certa abilità deve essere in grado di capire quando è il momento di fare delle fotografie. È chiaro che poi la sensibilità individuale va in percorsi diversi. Prima lui citava i 3, diciamo, filoni del collezionismo, no? Allora, intanto all'estero vi dico, quando si fa una mostra, generalmente chi entra chiede già quanto costa una fotografia. Questo è normalissimo. Allora è normale questa cosa. Cioè, quindi entra, la prima cosa che chiedono dopo che ha fatto un giro è se si sono interessati quanto costa. Da noi quasi improponibile, cioè si tentano dei percorsi, ma è davvero difficile. Però il concetto è, ma noi la fotografia la compriamo perché ci appaga in quel momento, ci emoziona, ci ricorda, perché come diceva anche Giorgio, spesso si vendono delle fotografie solo perché l'esempio di Virgilio Carnisi, un fotografo storico di Milano, cioè lui vende un sacco di fotografie, ma solo perché la gente si ricorda quegli anni, gli anni 60, gli anni 70, perché c'è gente che adesso vive sulla vigna in quelle case ristrutturate, e allora vuole quella foto, non la compra solo perché è emozionata. Quindi bisogna suddividere il collezionismo. Il collezionismo può essere quello empatico, quello emozionale, oppure l'investimento. Perché alcuni autori spinti dalle banche, Unicredit, che è una delle, diciamo, delle banche più importanti, che ha una collezione di fotografia internazionale, ma non è che comprare foto perché deve, no, perché loro hanno la capacità in borsa di far crescere il livello. Pensate ai muschi. Allora, quelli che vengono dalla scuola dei Becker, che erano due anziani che si sono messi insieme, cioè erano marito e moglie, hanno iniziato a fotografare in modo costante degli edifici industriali, hanno creato una scuola di pensiero. Candida Hoff è una di queste autrici e vende a 500.000, 300.000 una foto. Ma perché? Ma perché dietro ci sono i Becker, non perché lei è grande, come lei, grandissima, bravissima, ma lei non fa altro che rappresentare, documentare con una tecnica ineccepibile, interni, biblioteche, ha fatto dei lavori in Italia e viene consacrata come una delle più grandi fotografe del mondo, ma non perché lei è straordinaria, ma perché viene da una scuola, perché viene da una filosofia. Questo è venduto una foto a 3 milioni di euro ed è impossibile, perché è un paesaggio che se voi lo vedete e ti togli il nome, ma non lo compreste mai, perché è una foto assurda. Eppure, siccome fa parte del circuito del collezionismo, a quel punto interessa di chi ha in collezione, quindi spadroneggia il mondo, perché il mondo è economia, e chi decide tutti sono i banchieri e tutta questa tipologia di persone, è interessa a far crescere il valore degli artisti. Allora alcuni valgono un milione, altri valgono 100 euro. Ma non c'è differenza, cioè nel senso che entrambi sanno esprimere una grande qualità, ma il problema è la frequentazione, la fortuna di appartenere o meno a un gruppo. E quindi quello che fa la differenza, la fotografia d'arte è difficilissima definirla, per quello intendevo anche con Giorgio interfacciarmi, perché la fotografia d'arte innanzitutto, al di là del costo di acquisto, la fotografia d'arte è quella che ci appaga. Cioè tu ti innamori di un autore, prendiamo Giacomelli, no? È un autore che in qualche modo ha sconvolto il concetto di fotografare già negli anni 70. Ed è un autore straordinario, ancora ineguagliabile, che insegna nel mondo. E perché quando ha fatto anche ad Arles la sua mostra antologica, la gente usciva con la lingua lunga così, no? E uno dei complimenti più belli che sono arrivati quei francesi settimana scorsa è che qui, come diceva Giorgio, c'è la fotografia. Ad Arles oggi c'è il concettualismo. C'è questo mix di visioni che non è più fotografia, non è più pittura, non è più grafica, è qualcos'altro. Perché vale più il concetto in quei contesti, no? Che si apre a dare nuovi scenari, evidentemente. Però il fatto di riportare alla fotografia la capacità espressiva che deve comunque mantenere, no, se no me li faccio nemici, perché sono tutti anche personaggi che conosco e stimo, però è così, vanno a comprare la foto di questo perché ha comunque un nome, al di là della foto, io ho visto delle aste. Cioè delle aste di foto che di scarti, non di foto, scarti. Tipo, c'è un'asta, questo col nome, prende una foto, la butta lì, firmata tantitale, la vendono a 1.000 euro, è pazzesco, non vale nulla. È una fotografia assurda, brutta. C'è proprio uno scarto, qualcuno dovrebbe dirlo, ma nessuno lo fa. Quindi quello che apprezzo di Giorgio è questa sua capacità di dire le cose come stanno. Perché alla fine non si può sempre sposare l'autore perché firma qualunque cosa produca, basta che ci sia una firma. Questo non vale. Perché nel design non vale. Perché se tu fai un prodotto che non piace, non ha mercato, tu sei fallito. Invece la fotografia attualmente in Italia funziona così. E quindi il collezionismo non esiste. E non esisterà mai. Perché non c'è cambio di passo. Tant'è che noi andiamo all'estero, dove troviamo molta più soddisfazione, dove chi arriva ha comunque un suo concetto, le fiere funzionano perché comunque riescono a portare...
Questa curiosità serve, tanto è vero che il nostro sentiero, il nostro padrone di casa, si è inventato...
No, comune,
si è... No, come Nati, è il finanziario più assessore che arriva di casa, vanno male a fare dietro.
No, il Vignano era comune, lui è molto, molto attento.
Devono fare molto di più, adesso fanno molto poco, tipo propaganda, una cosa. È la propaganda, cioè ti daranno di più questa vostra storia tra le sette edizioni, che tutta la propaganda è stata fatta, è poca, bisogna fare molto di più, ma a sentire oggi, a sentire
la quantità è meglio della qualità.
La quantità è meglio della qualità?
Perché nel momento in cui lei fa vedere questo speciale, quando ci sono le partite, io non credo che quelle persone possano avere interesse e poi magari venire a vedere una fotografica.
E funziona così. Se tu non fai la propaganda, verranno a vedere la vostra fotografia in 100. Se tu la fai vedere a 500.000, verranno a 200.
Beh, scarti da
cioè, su 500.000, su 500.000 hai una percentuale più alta di possibilità di fare qualcosa, anche per gente che non se l'aspetta. Quindi se vedono una bella foto, vanno a vedere, la vogliono sapere. Cioè, il problema è come far sapere che c'è, ci sono delle belle foto. Cioè, cosa faccio? Dice, io voglio farlo vedere, ad esempio, della sua parola, adesso guarda, però fa delle opere geniali, nel senso lui fa fotografia, ma una parte della fotografia è retroilluminata per dare questa forte visibilità al particolare che lui vuole far risaltare. Diventa design a questo punto. Per cui si è inventato quest'idea del design, fotografia design, quindi va al di là della fotografia e basta, è fotografia. Ci sono modifiche, ma c'è questo aspetto. Il design che rende particolare, poi per usare una stanza semibuia o buia, questa foto è illuminata in questo modo, dove magari un monumento o una persona viene visto in maniera più forte. Se la gente non lo sa, che lui fa queste foto, non verrà mai vedere. Io sono convinto che se 1 milione di persone, 2 milioni di persone potessero vedere in qualche modo le fotografie esposte, verrebbero a vedere questo. Se tu lo fai vedere soltanto a 100 persone, la percussione di statistica fa vedere a 100, e non 200, e non 20, 30, la fai vedere a 500.000, poi è propaganda. Cioè, riusciamo a far vedere, non è che non li guardo a caso tutti dei coglioni, guardo a caso io, cioè c'è una condizione industriale, ci sono cacciatori che hanno occupato che le date, comprano, cioè voglio dire, c'è tanta gente che segue il caso, non solo tutte insomma. E però non sanno che esistono questi eventi, non sanno neanche cosa sia. Sono di altri pensi, sono capaci tutti di fare cose, sai le cose di altri tempi, non ce la fai. No, nel senso che, nel senso così di altri, perché non sono, ma determinate opere d'arte, determinate fotografie, determinate sculture, hai bisogno di fare in modo che più persone possibili le guardano, perché l'arte è per tutti, non può essere limitata ad una casta. Cioè l'idea che soltanto una casta, o pochi, o solo quelli che capiscono di fare delle foto, è terribile questa cosa, che è la tesi più diffusa per critici d'arte, infatti che è preso l'unico, scusate ovviamente, che pensiamo che, è un francese che si chiama Chandler, che pensiamo che l'arte deve essere diffusa il più possibile, perché serve a elevare gli spiriti, a elevare le menti, non solo, ma a migliorare la condizione di vita delle persone. Per cui se si potesse fare a Domenica Dolce, il grande fratello, se potessimo far vedere queste quattro volte che fanno questi, queste parolacce che fanno questi, dell'arte 10 milioni di persone. Noi aiuteremo 10 milioni di persone a vivere meglio la propria vita, per cui questa è la funzione dell'arte, che deve essere anche questa la funzione della fotografia. Cioè non può essere solo shock, violenza, perché dobbiamo concepire l'arte come funzione sociale, funzione politica, non solo funzione economica, e basta funzione della memoria. Cioè l'arte deve avere questa funzione, se la fotografia deve essere arte, deve avere questa funzione che deve favorire tutti. Se noi vediamo delle foto qua, ad esempio, noi vediamo ad esempio confessionali, dopo da tenere. È ovvio che le foto dei confessionali è un'idea concettuale bellissima, perché ti dà l'idea di cosa non hanno sentito quei confessionali. Dicevo prima, io vorrei essere un confessionale, per sentire cosa non raccontano. Deve essere una cosa di sentire, quando fai il prete solo per sentire una foto a tutti quanti, questa è una cosa meravigliosa, ma poi c'è tutto. Il potere, assoluto è quello di sapere le cose degli altri, quello è il potere assoluto. Tu pensa, il parroco di un paese che è stato quello che hanno fatto i paesani, 2000 persone, dice ciao, viene messa, perché sa tutto. Però è vero che sarebbe meglio avere il confessionale per le proprie, perché il confessionale che ha assorbito tutte le vibrazioni, le emozioni, persino la saliva e il fiato di chi ha parlato dentro, non la foto, quindi l'aspetto concettuale d'arte. Quindi difficile da vedere, ma l'idea è bellissima. Quindi la fotografia anche questa funzione. Pensate a quelle foto bellissime di quelle fabbriche di smesso che ci sono roba della special artista, cioè special, adesso vedete le fabbriche, le fotografie delle fabbriche di questo, sempre successore, ci sono delle fabbriche abbandonate, che sembra tutto falso, non è possibile che esistano queste cose. Quindi la fotografia deve essere. Se noi pensiamo, si può guardare tutto finto lì, ho fatto la foto ma non vedevo niente, perché ha messo insieme un po' di cose, è più una funzione così. Poi c'è anche la parte della fotografia costruita. La parte della fotografia costruita ci sta, perché comunque in realtà, se io metto insieme una bottiglia, un bicchiere, creo una natura morta, come facevano i grandi pittori, cioè mettendo insieme oggetti che se no non stanno insieme, faccio una fotografia realista in questo caso, sarà una pittura, ma è sempre il realismo, è sempre fotografia. Posso anche fare la foto di una donna travestita tutta pitturata, ma è realismo, giocato con la fotografia. Cioè, deve assolutamente, altrimenti si confonde tutta l'arte, altrimenti si confonde tutta e dobbiamo limitarci al fatto, come dicevo all'inizio, che l'arte, così come viene realizzata, non è importante. Io guardo una cosa, mi piace, non mi piace, mi ha sensazione, togliendo dal discorso del mercato, forse della firma. Anche perché se vai a vedere, guarda, nessuno sa che un giorno tra i grandi esperti, non vado a vincere loro, delle fotografie tra i grandi esperti, tu vai a mostrare un altro, anche perché devi avere chi ha fatto la fotografia, non è che tutti sanno il vostro che era 4, 5 in Italia, se tu chiedi un giro, fammi il nome di 5 fotografi importanti, chiedilo a un milione di persone, quanti ti sanno?
Non lo so neanche per siete.
No? Non so, certo, no, ma cosa diciamo? Per cui in realtà quello che conta è il risultato, una bella fotografia, sul collezionismo vale la firma. E lì allora il discorso diverso è il discorso dello Stato, che serve a favorire i grandi artisti, i nostri artisti e emergenti, soprattutto per l'estero. Perché non c'è dubbio che la qualità degli artisti italiani è eccessa rispetto agli artisti italiani.
Ma qua adesso Milano, tanto a voi non a Milano, diciamo, non so, avrete sentito parlare di Viva Maia, no? Viva Maia era una fotografa bambinaia.
Perché non mi sia, ragazzi?
Praticamente cosa fa? Questa qui. Per fare fotografia in qualche modo aveva deciso di fare la bambinaia e dopo anni di grandi scarti, praticamente il 90% dei suoi rulli non erano mai stati sviluppati. E uno in, non so se in Inghilterra, in America, comunque in America, e come si usa, ha comprato un box dove fa delle cose, ne hanno dato sta scatola piena di negativi, questo è diventato ricchissimo. Viva Maia ha fotografato praticamente la società americana, degli Stati Uniti per una vita, ma lei stessa non aveva mai visto il suo corpo. E sono di una bellezza straordinaria, pure una donna. Ma in qualche modo è stata un'autrice che ha superato di gran lunga i nomi illustri della fotografia. Tra l'altro lei con l'autoritratto è stata una delle prime, perché nelle sue foto ci sono una valanga di fotografie di autoritratti che adesso spettano nei media. Quindi la gente l'ha conosciuta attraverso i suoi autoritratti dopo 30 anni. Ed è morta misera, perché è morta quasi abbandonata nella sua solitudine. Ma la cosa incredibile è che il 90%, 80% di lui non erano neanche mai stati sviluppati. Ed è una storia straordinaria. Allora, per concludere un po' questo, poi lasciamo le domande. Io ritornerei un po'. La fotografia è arte o non è arte? Io dico una cosa. La fotografia funziona come altri linguaggi. Quindi io la inserirei oggi nel linguaggio dell'arte. Per arte si intende qualcosa che è stato fatto col cuore, con l'animo, con la voglia di comunicare, quindi al di là del mezzo che è stato utilizzato. Io penso che questo concetto si possa in qualche modo sposare, no? Cioè il fatto che la fotografia rientra nel linguaggio artistico, chiamiamolo così, chiamiamolo, definiamolo arte, che però poi si suddivide tra la fotografia rappresentativa che mettiamo in casa, tra il collezionismo che è viziato da investimenti, e tra quello che invece è la tecnica, perché la fotografia ha bisogno comunque di essere certificata, di essere numerata, di essere catalogata, e allora diventa in qualche modo qualcosa, un oggetto che però ha un valore intrinseco che è l'emozione, ma è anche un valore di investimento, anche se poco, perché ci sono autori, per dire Giacomelli, in un certo periodo è salito tantissimo, pensate Giacomelli le foto le regalava, chi gli dava due soldi le regalava, c'è stata gente che a 50 fotografie a un certo punto aveva un capitale importante. Poi da lì qualcuno ha iniziato a dirgli, senti Mario, guarda che tu devi firmare le foto, devi non numerarle perché loro lavorano sull'open edition, ma iniziare a firmare perché hanno un valore, allora ha iniziato a firmare, quindi però lì cosa si è innescato? Un periodo storico tra quelle non firmate che comunque hanno un valore perché loro è consapevole, quindi hanno un valore forse maggiore di quelle firmate. Ed è incredibile, no? Come il meccanismo del collezionismo si possa interfacciare poi anche con l'esperienza di vita. Oggi, rispetto al passato, essere fotografi sicuramente e stare nel mercato è molto, ma molto, ma molto più difficile. Perché oggi fotografano tutti.
Volevo fare un'analisi su Toscani. Oliverio Toscani, chiamato l'assessore con me a Salemi, mi ha fatto vedere ad esempio una foto che credo non abbia mai fatto vedere sui grandi manifesti o poco. Per dare idea come spesso la pittura si usava quando la gente non sapeva leggere e scrivere. Allora soprattutto la Chiesa cristiana dava il permesso al pittore di rappresentare le sacre scritture in modo che si potessero spiegare, perché non sapevano leggere e scrivere, la messa era in latino, in più non si poteva sentire la messa perché solo i potevano imporre la massa. E quindi attraverso la pittura capivano quello che era il messaggio cristiano. Ok. Oggi la fotografia può servire anche a questo, sicuramente può servire per lanciare anche dei messaggi forti, che però c'è la televisione, c'è internet. Però è vero che Toscani, che non ha la massima stima come amministratore, quindi gli altri di altre volte, vuole fare una foto, perché la Loressica, ad esempio, questa Loressica, è molto forte, ed è sicuramente un messaggio concettuale fortissimo, nulla a vedere con la bellezza, ovviamente, o con la, il desiderio che nessuno avrebbe una Loressica in casa, però era un modo per fare una battaglia che altrimenti non scuoteva le persone, cioè le intelligenze, le anime. Ne ha fatto un'altra, che ho subito solo io, che era un incidente stradale, un morto, e ha subito la scritta, un pirla di meno, perché era un cucino, come era nato, si era drogato, e un incidente di colpa di casa. Ovviamente è un messaggio molto forte, e quindi la fotografia può anche sentire questo, ma da questo punto di vista non parliamo di altri, non parliamo di comunicazione. Cioè, una cosa è la comunicazione, una cosa è l'altra.
Però a volte si vuole, però il collezionista qui tra Toscani, perché comunque
il collezionista è un coglione, c'è un libro, c'è un bambino, c'è questo, è un coglione, c'è un libro,
non è quello la domanda lo viene subito perché siamo usati molte volte una parola. So che andiamo ai massimi sistemi, do due definizioni non risolte dall'epoca di Platone un po'. Assolutamente quello che lei dice, non disegniamo la fotografia da altro. E poi per quanto riguarda, io spesso mi domando, una delle parole che più usiamo tutti è bellezza, è una di quelle definizioni, di cui abbiamo più o meno un concetto quando riusciamo a definire, e l'altra è anima. So che lei mi può risolvere dei problemi,
ha fatto tanta la conferenza, oggi do la mia definizione di arte. Cos'è l'arte? L'arte è qualcosa, la definizione è fondamentale, che dà l'idea di un artista attraverso la manualità, realizza un manufatto che provoca a chi lo guarda una forte emozione estetica. Ora, se non c'è emozione estetica, non c'è arte. Non esiste arte concettuale. L'arte concettuale, se non dà emozione estetica, è concettuale, non è arte. È propaganda, è comunicazione, è impegno civile, sociale, ma non è arte. Se non c'è, quindi per bellezza, lasciamo stare il termine bellezza più complicato, parliamo di emozione estetica. Emozione estetica ci vuole. Poi, certo, è tutto soggettivo. Può essere soggettivo, ma per una foto può essere bella per uno, fa schifo per tanti altri. Quindi dal punto di vista tecnico puoi definire una bella foto, però a molte persone non danno un'emozione estetica, una foto uguale. Devi dare un'emozione estetica. L'estetica vuol dire che guardi, non perché ha un concetto. Il caso della foto in Toscana non ti dà un'emozione estetica, perché è concettuale. Nessuno dice ho una bella emozione estetica vedendo quella foto del morto incendiato dentro la macchina scassata. No, perché è concettuale. Quindi è una forma di comunicazione, di propaganda. Non è arte. Quindi questa è la fotografia per l'arte. Vedendo la bellezza, il problema della bellezza è complicatissimo perché è soggettivo. Perché è come per il cibo. Io una volta ero a casa di Gatti e sua mamma mi cucina una specialità locale che doveva essere buonissima, che era la salama da sugo ferrarese, che io non sono riuscito a mangiare. Però è una specialità, io non posso dire che fa schifo, posso dire che a me non piace, perché è una specialità, io quando vado a una paglia calda, che è una roba misto tra aglio e cipolla, devo uscire dalla stanza, che vuole mettere la paglia calda, però non posso dire. Quindi la bellezza è soggettiva. L'opera d'arte quindi è soggettiva da questo punto di vista, quindi è difficile definire esattamente cosa è opera d'arte, cosa è bellezza, perché è come per le donne d'altra parte. Però è vero, una cosa è vera.
C'è un canone comune.
Ti dico che il canone comune è questo, allora. Allora, che idea concettuale, adesso vuole che piace un po' uomini e donne, però lo devo dire, che devo fare? Allora, nessuno, poi con questa voce mi viene anche bene così, nessuno ha mai invitato a cena una donna per la sua intelligenza. Ma non perché non lo sa. Se tu sei seduto e passa una donna, non è che dici una donna quanto intelligente quello lì, guarda che lo sai, passa una donna e tu dici che bella, la inviterei a cena. Poi la inviti a cena, scopri che è intelligente, scopri che è simpatica, scopri, oppure scopri il contrario, che è intelligente, ma se dopo. Cioè, il primo aspetto che il rapporto ti seduce, la bellezza innanzitutto, che è soggettiva, no? Perché a uno che piace una, dice ma no, ma voglio portare a cena e dire ma questa non mi piace. Quindi da questo punto di vista è molto soggettivo. Però ci sono dei campi, perché Rita Levi Montalcino a 90 anni nessuno la inviterebbe a cena per la sua bellezza. Quindi qualche canone c'è di bellezza, che è in genere, dal punto di vista femminile o maschile, la proporzione. Poi uno può piacere anche una donna di un certo tipo, ma anche lui stesso dice che non è bella ma mi piace, che è un altro discorso. Quindi dei canoni oggettivi di bellezza, grosso modo, ci possono essere. Però non è mai l'aspetto concettuale. Cioè nessuno può dire mi piace quell'opera per il concetto che esprime. No, ti piace il concetto che esprime, non ti piace l'opera. Perché l'opera è brutta. Cioè, quando tu vai ad una operazione artistica di Marina Abramovic, puoi dire che è un grande concetto, ma questo si taglia, mi piace si taglia. È un'altra cosa, ma si taglia, cioè, è un'altra cosa. Quindi un concetto c'è. Quindi un'opera d'arte ti deve innanzitutto, ti deve piacere, che è una rivoluzione, che non si può dire, perché è contro la tendenza contemporanea, ma qualunque opera d'arte, ti deve intanto piacere agli occhi. Poi ti può dare anche una forza concettuale, intellettuale, ma deve assolutamente piacere un'opera d'arte. La fotografia è già un po' diversa, perché è un aspetto artistico diverso. La fotografia potrebbe anche non piacerti dal punto di vista, ma farti ricordare qualcosa, vivere un momento che non puoi più rivivere se non attraverso la fotografia. Però in genere tende ad essere comunque un momento piacevole. Perché se ti ricordi l'opera? Se no dici, bella, grande cosa, però ti dà delle sensazioni negative. Cioè tu pensi alla tristezza, no? Credo che una delle battaglie della vita sia quella di combattere contro la tristezza. O la forma fa fatica da una donna a combattere contro la tristezza, poi arriva il poeta, ti racconta la poesia, triste, un disastro. Arriva il fotografo che ti mette una cosa lì, pensa che quando fanno le mostre di fotografia, non so se ti hanno fatto questa cosa. Mettono sempre, fanno questa cosa di fotografia vecchia, che erano già di sottestima, no? Poi mettono delle musiche tristi, ma tristi, una roba che non si perde bene dopo una mostra di fotografia di solito. Perché si dice, però morto, però triste, però. Perché non deve essere così la fotografia, perché la storia è vita. Quello che è successo in passato è vita. Cioè i momenti in piacere, non sono. Non so perché, ma grosso modo tendono a rappresentare. Ad esempio, le sue opere che tendono a ricordare la storia e l'attualità, quindi la contemporaneità e la storia, non sono tristi, perché tendono a unire queste due cose. Cioè, anche per quelli che non vedono, fate delle cose che la gente le guarda e dice, però, mica male, per me vuol dire a casa quest'opera. Da questo punto di vista, la bellezza è complicatissima da definire. Però, certo, l'emozione estetica ci vuole. Ora, qualunque opera, fotografica o pittorica, non ti dà un'emozione estetica, non è un'opera d'arte.
Però, se tanto sono convinto del concetto, se tutto comunque, evidentemente se sostituiti in un certo punto, ci sono dei canoni, non esisterebbe la moda, non solo la moda del vestito, c'è la moda del dire, la moda del parlare, la moda del mangiare, quindi sono canoni comuni che rendono piacevole qualcosa. Poi parliamo ad esempio del contrario, allora, vediamo un autore celeberrimo, famosissimo, come definiamo l'estetica? Francis Bacon.
Bacon?
Sveglio.
Bacon? Bacon. Ti dà delle emozioni estetiche.
Grazie.
Emozioni estetiche vuol dire bellezza. Sì. Ti dà delle emozioni estetiche vuol dire bellezza. Estetica vuol dire qualcosa che vedi con gli occhi, con i sensi. Quindi va al di là della bellezza intesa come se il quadro di Raffaello. Questa cosa, tu puoi vedere anche il quadro che rappresenta qualcosa, ma che ti dà delle. Pensa a un pittore che si chiama Freud, no? Che poi questi corpi, là del forte, pensa a Munch, l'urlo di Munch, che dà delle emozioni fortissime, estetiche, nel senso che se uno guarda non te le dà. Perché se uno ti racconta un quadro di Munch, e ti racconta la puntata, no? Te lo può raccontare, ma diventa una cosa concettuale. Quindi in questo senso, tu hai l'emozione di guardare il quadro di Munch, se lo guardi, se lo guardi non ce l'hai. L'arte concettuale, è poi che non guardare. Perché quando tu nasci considerato più concettuale, nasce un libro, questi americani non sanno nulla, si inventano tre sedie appese a un muro, e lì nasce l'arte concettuale. Uno entra, guarda queste tre sedie appese al muro, non le capisce ovviamente, e c'è un antico che gli spiega, che ha trovato da analizzare, che dice che non ha un modo di spiegare l'arte concettuale, che non ha nessuna sensazione. Dopo che mezz'ora l'hanno spiegato, le tre sedie appese al muro, dice, ah però, non è quella l'arte,
è un'altra. Alla Biennale Venezia c'è stata una mostra che mi ricordo che era di Pastorelli a Passeggio, ma Pesi era decontestualizzazione dei pastori a passeggio. Dei bastoni, cioè la gente pensa che servono per camminare, ma messi appesi al muro diventano arte per qualcuno. Il concetto di Gerui, prima è fatto un riferimento alla moda, poi c'è la massificazione, cioè è tutto soggettivo. C'è anche la fotografia soggettiva, l'arte, però, la moda, le macchine,
però la tua cosa di Rubelò che è questa, cioè in realtà anche la bellezza è tutto. Facciamo un esempio. Bellezza della canzone, musica. Uno può anche cantare una brutta canzone, mina, fatto canzoni brutte, bravissime, italiane quelle famose, ne fatto alcune brutte, però non puoi non dire che mina ha una voce. È oggettivo. Canzone non c'è. Ma non la voce, se uno recita una poesia con una voce orribile, pensa a un cinese che recita una poesia. La poesia è bella, ma lui ha una voce orribile, è oggettivo quella voce. Se io recito una poesia male e dico cosa ho bruciato uno l'università a Roma, perché per fare quello che si è creato negli altri, ha citato 5 maggio, la poesia di Manzoni, e gli ho detto recita. E lui me l'ha recitato. E così come immobile è andato molto a sospiro, stessa cosa. Ora ha dato spiro, si percorse a tale da terra di un giustamente bruciato. La poesia è bella, bella precisa, vera anche la bella voce. No, bella precisa, tu devi dire e frutti. Punto. Dopo due giorni dire, siccome immobile, dato una cosa di stette la spoglia di memore, orba di tanto spiro. Così percosse a tolita la terra di un giustamente, pensando anche a questo pezzo, ma divertente, lo racconto perché così. Nella parte scritta, cioè, la terra annunzio sta, poi scende a capo, muta, pensando a un timore del mondo fatale. Allora questi lì che la studiano a memoria, nelle regie dicono, la terra annunzio sta, dopo 4 ore dicono muta, pensando a un timore del mondo fatale. Cavolo, bocciate tutti, bocciate così. La terra annunzio sta muta, pensando a un timore, sono le virgole, non andare a casa la virgola, che vuol dire, non è fondamentale. La virgola, ha salvato la vita di un uomo, come sapete. Una volta condannato a morte chiese la grazia e gli diedero la grazia al re, ma il re non c'era, era via. E il ministro di grazia e giustizia del re rispose: grazia impossibile, virgola, impiccato. Arrivato il re, ormai non poteva fare più nulla perché vince il timbro reale con la firma. E allora cosa fece? Cambiò la virgola, grazia, virgola, impossibile, impiccato. Così dico, cioè è fondamentale come dice le cose. Quindi anche lì la bellezza, c'è un decano, è fondamentale. Perché se una cosa va detta in un certo modo, se la poesia va recitata in un certo modo, va recitata in un certo modo. Non può essere soggettivo, perché non può, se uno mi dice no, io preferisco, e così come immobile dato lo fa, è soggettivo. Perché oggettivamente la poesia non va detta in questo modo. Quindi c'è un decano, non c'è dubbio, che anche sulla bellezza può anche dire è bello, ma se c'è il naso come. Si chiama Bergerac, ti piace il naso lungo, ma puoi dire che è bella, puoi dire a me piace il naso lungo, ma puoi dire che è la bellezza oggettiva, è quella.
Mutazione c'è quindi come siamo fuori di sistema, sto chiarendo
io. No, ma tanto ci pensi te con questa cosa, che dire, sulla poesia, poi tutto, quando io dicevo che la poesia, effettivamente si dà la grazia, vero? Tutti spiegati, ce ne fosse uno che gli dava bene qualcosa, e Dante non riusciva a portarsi a letto che era felice. E quello è un casino della poesia. Una volta però leggo una poesia a scuola che comincia finalmente bene. Era così. Me ne andavo una mattina a spigolare quando ho visto una barca nel mare, bellissima, questa idea poetica,
che doveva spigolare, la marca di mio padre, bellissima, era una barca che andava a vapore e alzava la bandiera tricolore, non uno spettacolo, superficialmente una poesia allegra, tricolore, la barca, in mezzo al mare, alzava la bandiera tricolore, all'isola di Ponza si è fermata, è stata un poco, poi si è ritornata, bella, lì, ma Ponza, si è ritornata ed è venuta a terra, scese con l'armi, ma lui non fece guerra, dico, la faccia assoluta, la poesia è meravigliosa, è la mia poesia, e il passo successivo, erano 300, erano giovani forti e sono morti, ma vaffanculo, morte che è una sfiga, morti tutti e 300, cioè partiva bene, ha fatto, cioè, un po' di, c'è troppo rispetto, non ci sono. Sì.
Allora, quel concetto di concetto che avete, se però, dopo cito autori che sono artisti nell'ambito, dopo l'opera di Burri, vedi dei ricatti, ho soltanto concettualità e dici quindi mi piace perché lui è un concetto che è di sapere, magari troppo
è una domanda difficile, però, perché il problema è lontano, lo spazialismo, lontano. Lontano, Burri, diciamo che Burri in realtà, lontano, ma Burri dà delle forti emozioni estetiche, con le sue debocciature, le tele, la passione, la sofferenza, quindi dà sicuramente delle emozioni fortissime a quello che vedi. E gioca persino sul colore, in realtà, perché il rosso gioca sul marrone, quindi non vuol dire figurativo, il fatto che qualcosa deve essere astratto, va benissimo, astratto, va bene l'installazione, astratto è addirittura astratto, riesce a darti emozioni estetiche fortissime legate al colore, legate al tratto, perché ci sono delle cose, ecco, qui non vediamo su discorsi complicati, figurativo astratto, ma se tu vuoi dipingere o rapportare su tela il dolore, la passione, l'amore, la forza, come fai? Munch si è inventato il fumetto che... No. Ma come fai? Non è facile. Difficile. Quando un bambino mi ha chiesto, ma qui sono capace anch'io, allora gli ho detto, guarda, facciamo così. Prova a disegnami la passione. Disegnami l'amore. Cosa fai? Un vicino? Come fai? Il colore è fondamentale. Persino l'installazione diventa fondamentale, se riesci a farlo. Il problema è l'abuso di certe cose. Che quando Contarmi fa un taglio, con un concetto forte, eccetera, poi me ne fa mille e c'è qualcosa che non va, cioè, se fa mille tagli, poi diventa un po' mercato, basta, diventa. Quindi no, quindi non è necessariamente il figurativo che porta alla bellezza, l'astratto, anzi, spesso l'astratto riesce a suscitare emozioni ancora più forti rispetto al figurativo, perché poi il figurativo tante volte semplice anche la fotografia non potrà mai dare le stesse sensazioni che dà una pittura. Ripeto che la fotografia deve rappresentarmi la realtà, mentre invece la pittura può rappresentare il sogno, può rappresentare la realtà interiore, può rappresentare altre cose, la pittura attraverso l'abilità dell'artista. Quindi questo deve essere abbastanza chiaro, la fotografia deve rappresentare quello che è. Poi quello che è magari tu lo vedi, perché certe foto particolari, tu anche se guardi un paesaggio, certe foto non vedi certe cose che la macchina presa riesce a prendere, un fotografo riesce a cogliere in quel momento, quello che io definisco l'anima del luogo. Cioè il fotografo bravo di un luogo ti cattura l'anima, di una persona ti cattura la personalità. Tu vedi delle foto fatte da uno dall'altro cambia completamente, quindi qui in questo senso c'è l'abilità del fotografo, del pittore. Fa un discorso lungo,
se ci sono delle domande.
Sai che la donna va a vedere una galleria, non vai a vedere l'arte contemporanea, dove tutti scappano perché non capiscono. Tu entri in una galleria di arte contemporanea, devi cercare di far finta di capire tutto. Ciò ti danno degli ignoranti, tu hai queste cose, dici, ah però non dire mai bello perché sennò fai la figura del cretino, devi dire ah, che grande significato concettuale, che in realtà non capisci, non capisci neanche il significato. Però tu non vai a vedere davanti a una installazione, tutti la guardano, per te c'era un tappino della Pepsi, ma tutti guardiamo l'installazione, poi guardiamo il tappino, poi guardiamo l'installazione e tutti, tutti pensano a papà, non so, finché arriva la galleria che poteri il tappino va caduto, siamo stati per quasi loro, cioè il problema è la comprensibilità e anche nella fotografia, così come in tutte le arti, se
una foto non la capisci, il fotografo non ha saputo esprimersi. Se una pittura non la capisci o non ti dice nulla, è perché non ha saputo esprimersi. Se io parlo e non mi capite, perché non sono stato capace di esprimermi. Dice oggi, tu senti, è scritto con la famosa frase di Alberto Sordi, che quando va alla Biennale di Venezia con sua moglie, i biglietti regalati dai figli, entra alla Biennale di Venezia, sente un critico che parla e la moglie dice ad Alberto Sordi, ma quel signore di cosa sta parlando? Non capisco cosa dice. E lui dice, ma no, non puoi capire, cosa vuoi capire? Sta parlando di arte, che è il contrario del mio concetto di arte. Grazie.
Trovate tutti i prossimi appuntamenti, incontri, le conferenze delle prossime settimane. Avremo martedì, saremo a Varese per una serata sul Franco Pontice, poi giovedì qui con la proiezione di Viaggio, venerdì verrà Ferdinando Scianna, che è uno degli autori che apprezziamo molto perché si è inventato scrittore, quindi scrive delle cose bellissime, anche non solo sulle sue cose. Grazie a tutti, grazie a tutti.